La carbonara è una ricetta americana. Il vino marsala è stato inventato da mercanti inglesi. Fino a qualche anno fa, l'unico ingrediente obbligatorio della matriciana era la cipolla. I prodotti tipici italiani sono buonissimi, ma la loro storia è una bugia raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Benvenuti a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi che vi racconta tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast che vi racconta la vera storia della cucina italiana. Con me, come sempre, c'è il protagonista di questo podcast, Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Nella prima puntata abbiamo parlato del pane e della tavola. In questa seconda puntata parleremo invece della breve e triste storia degli antipasti. Allora, ciao Alberto.
Ciao Daniele.
Allora, quando si incomincia a parlare di antipasti come li intendiamo oggi?
Appunto, la storia è breve, dico anche triste, ma comunque sicuramente breve, perché grosso modo gli antipasti, nel senso moderno, nascono nel corso del 700, dell'Ottocento in Francia. Prima il concetto di antipasto non c'è, ma prima non c'è il concetto di menù, e questo è il tema, per cui appunto i piatti si mescolano e si alternano sulla tavola senza un ordine rispetto
a questo. Solo da noi o anche in Francia?
Ma dappertutto era fondamentalmente così, c'era la base era quella della cucina galenica, per cui i piatti dovevano avere in sé tutti i sapori.
Aspetta, allora a volte si racconta, ricordando un mitico passato della cucina italiana, si ricordano le cene rinascimentali fatte di tante portate. Invece ci stai dicendo che forse non era esattamente come ce l'immaginiamo questa cucina rinascimentale fatta di tante portate. Cosa succedeva all'epoca?
No, erano allora, ovviamente in determinate condizioni, quando c'erano delle occasioni importanti, c'erano effettivamente tante portate, ma non
nelle corti dei nobili.
Esattamente, chi se lo poteva permettere? Gli altri, era già tanto se ne avevano una di portata.
Esatto.
No, invece chi se lo poteva permettere, in determinate occasioni effettivamente questi banchetti presentavano tantissime portate. Ci sono banchetti di matrimonio con 30-40 portate, quindi anche di più di quelle che abbiamo oggi, ma non seguivano quell'ordine al quale noi siamo abituati, appunto antipasto, primo, secondo, contorno, dolce. Cioè questo ordine qui è un ordine che viene imposto dalla cucina francese a partire dal 600, XVII secolo. Allora lì si comincia a mettere ordine. Prima, appunto nel Rinascimento, nel Medioevo, soprattutto in Italia, era tutto mescolato, il dolce e la frutta potevano arrivare prima del salato, molto spesso stavano nello stesso piatto. I piatti rinascimentali presentavano appunto sapori diversi.
Se noi assaggiassimo oggi un piatto rinascimentale, che reazione avremmo?
Ma nella migliore delle ipotesi non ci piacerebbe, in altre ipotesi staremmo proprio male, perché davvero erano piatti anche molto speziati, c'era anche questo elemento qui, per cui per ostentare la ricchezza, ma anche per dare una certa dimensione, come dire, di qualità al piatto stesso, si abusava delle spezie. E si abusava di spezie che noi oggi non mettiamo insieme. Teniamo conto, ad esempio, che lo zucchero è stato considerato a lungo una spezia, quindi ti potevi trovare un arrosto pieno di zucchero, di cannella, di pepe, di chiodi di garofano. Qualcosa che ovviamente non è oggi.
Ci lascerebbe perplessi.
Ci lascerebbe molto perplessi. E poi ce lo potremmo trovare all'inizio del pasto e magari subito dopo invece un piatto di frutta. E quindi l'idea, l'ordine che abbiamo noi oggi e che consideriamo naturale, in realtà appunto è un'acquisizione abbastanza recente.
E dunque, allora, gli antipasti possiamo dire che sono un'invenzione dei francesi in qualche modo?
Assolutamente sì, possiamo dirlo, è anzi un dato di fatto abbastanza consolidato nella storia dell'alimentazione e della cucina. È una conquista francese, ribadisco, mettono ordine nei menù e si parte con un antipasto che in qualche modo anche appunto nel nome che danno i francesi, hors d'oeuvre, dovrebbe appunto dare l'idea dell'apertura, un piatto leggero che si accompagna a un vino leggero, perché anche questo, l'accostamento tra il piatto e il vino è un'acquisizione francese, e quindi c'era questa idea, ed è un'idea che nasce nel 600 e poi si rafforza nel 700 e nell'800.
Ci sono alcuni libri italiani che raccontano come i contadini di casa nostra, i contadini italiani, fino alla Seconda Guerra Mondiale, mangiassero gli antipasti solo durante le feste, solo nei giorni di festa. Allora, ti chiedo se è così e se allora gli antipasti sono nati in quel periodo, insomma, un po' prima della Seconda Guerra Mondiale.
No, non è così, non assolutamente, è così. E neanche alla domenica i contadini, magari qualche contadino benestante se lo poteva permettere di tagliarsi una fetta di salame, ma in realtà gran parte non, nella domenica, nel sabato, nel mercoledì potevano fare l'antipasto, era già tanto se avevano un piatto di polenta e poco altro. No, gli antipasti non facevano parte della nostra tradizione. Peraltro su questo c'è il famoso ricettario di Pellegrino Artusi, che è un po' considerato lo spartiacque.
Affermati, Pellegrino Artusi, ricordiamolo per gli ascoltatori.
Artusi, che è insomma in qualche modo viene considerato un po' il padre della cucina italiana, perché tra il 1891 e il 1911 pubblica questo suo ricettario, la scienza in cucina e l'arte di ben mangiare, in qualche modo è uno spartiacque nella storia della cucina italiana. Lui raccoglie tante ricette e tra queste propone anche una serie di antipasti, li chiama proprio così, antipasti, e in realtà i suoi antipasti sono sostanzialmente dei crostini di pane con qualcosa sopra. Questo è l'antipasto che propone l'Artusi. Quindi tra fine 800 e inizio 900 questo è. E in realtà gli italiani hanno sempre atteso il piatto principale mangiando pane e bevendo vino, questo era l'antipasto italiano. Ecco, l'Artusi lo arricchisce un po' mettendoci qualche patè, qualche cosa, ma in realtà la sostanza è quella. Però quell'idea appunto del piatto leggero e del vino abbinato, e questa è una cosa abbastanza raffinata ed è assolutamente francese, e poi progressivamente diventa un'acquisizione anche di altre cucine nazionali.
Tu prima hai citato la fetta di salame, questo mi fa venire voglia di chiederti, ma esisteva in Italia, sempre sul fronte degli antipasti, la grande tradizione degli antipasti misti, cioè il contadino che portava in tavola il vassoio con la pancetta, il salame, la coppa? È vero? O anche qui
no, mi dispiace
le bugie del marketing hanno raccontato una storia diversa.
Mi dispiace darti una delusione, ma anche questa è un'acquisizione recente, anzi recentissima in questo caso, perché ovviamente è figlia di un allevamento suino industriale, quando appunto i salumi si possono tagliare contemporaneamente, per cui appunto si può fare un tagliere con coppa, salame, prosciutto e spalla, chi più ne ha più ne metta. Una volta il contadino aveva, quando gli andava bene ovviamente, il suo maiale, che poi appunto veniva macellato nella corte, e ovviamente quando tagliava il salame, finiva il salame, e poi finito quel salame poteva eventualmente tagliare la coppa, ma mai e poi mai si sarebbe messo a tagliare due salumi differenti da portare contemporaneamente a tavola, perché era uno spreco assolutamente.
La conservazione dei cibi, tra l'altro, non è come quella che conosciamo oggi.
Esatto, quindi è evidente che nel momento in cui l'allevamento suino diventa quella cosa che conosciamo noi oggi, per cui appunto è sostanzialmente industrializzato, allora ci si può permettere questo tipo di consumo. Quando era il contadino che se la levava in casa era anche una forma di risparmio assoluto. Io lo dico sempre, non è un caso che il salvadanaio abbia la forma del maiale, perché era la forma di risparmio più importante, migliore. Uno si comprava il maialino, se lo ingrassava e poi per tutto il resto dell'anno aveva di volta in volta il salame, la coppa, la pancetta.
L'investimento era il maiale,
era la cosa migliore che si poteva fare. Esatto.
Allora, sempre rimanendo in tema di prosciutto, un antipasto classico della cucina italiana è il prosciutto e melone. Tu però ci insegni che la storia del prosciutto e del melone è misteriosa, o meglio, spiegaci un po', no, quali sono le origini.
Ovviamente qui c'è, si mescolano leggende, se andate a leggere da qualche parte, addirittura come al solito si cita Isabella d'Este. Ogni tanto nella storia della cucina, chissà perché, Isabella d'Este pare essere...
Perché secondo te? Perché lei viene citata spesso?
Perché effettivamente era una donna importante, è stata maestra di stile e di ben vivere a cavallo tra il Medioevo e il Rinascimento, è stata una donna importante nella storia d'Italia e quindi viene identificata anche per questo modo di gestire la casa e di presentare e di organizzare banchette. In realtà non ci sono prove, non viene citata appunto per il simbolo che è, non certo per quello che i documenti ci trasmettono. In realtà è stata una donna politica importante, ma per tutt'altro motivo, non certo per quello che mangiava. E allora molto in alcuni casi si trova che addirittura il prosciutto e melone è stato inventato alla corte di Isabella d'Este, ma ovviamente non ci sono prove, non è vero, cioè non è possibile affermarlo. C'è il primo che ne parla invece in maniera abbastanza dettagliata, è esattamente Pellegrino Ottusi, che presenta appunto questo accostamento, e poi però scompare. Cioè il prosciutto e melone appunto viene citato da Pellegrino Ottusi, quindi fine 800, poi scompare, non si trova più da nessuna parte e poi riappare miracolosamente nel corso degli anni 50, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, in una Italia che riconquista il benessere. La ricostruzione che faccio io è che in realtà il prosciutto melone è un modo per distinguere il prosciutto crudo, soprattutto quello di Parma, che stava cercando di ricostruirsi una reputazione che doveva essere diversa da tutti gli altri salumi.
Cioè in quegli anni il prosciutto crudo non era un salume nobile come lo intendiamo oggi?
Assolutamente no, anche questa è una cosa che va assolutamente spiegata. Fino alla prima guerra mondiale, ma anche fino alla seconda guerra mondiale, ad esempio la mortadella era molto più costosa e più preziosa, perché conteneva anche molte spezie e molti condimenti particolari, più ancora del prosciutto. Poi il prosciutto nel corso del secondo dopoguerra si è conquistato una reputazione e anche un valore sul mercato nettamente superiore, grazie a marketing, ma grazie anche a una selezione e a un approccio sulla qualità del prodotto sicuramente diverso da tutti gli altri salumi, e anche a modelli di consumo differenti, ad esempio il prosciutto e melone. Quindi io dico sempre l'umile melone in qualche modo serviva per nobilitare invece il prosciutto, per dimostrare che andava consumato in maniera diversa, non lo potevi mettere in mezzo alla rosetta come facevano con la mortadella i muratori di Milano. Ecco.
Melone che tra l'altro noi oggi siamo abituati a vedere nei supermercati, nei negozi di ortofrutta, e invece forse anche fino a 40 anni fa non era così facile trovare nei negozi.
Assolutamente no, era un frutto che si comprava ai bordi delle strade, tant'è vero che ancora oggi i posti dove si consumano angurie in realtà si chiamano melonaie, ma in realtà appunto si consuma più facilmente i cocomeri, ma era un frutto abbastanza strano. Paradossalmente invece il cocomero era più facile da trovare in città rispetto al melone. Il melone era davvero molto umile come frutto. Poi invece anche questo si è conquistato negli ultimi decenni una reputazione molto, molto elevata, esattamente un po' in maniera parallela al prosciutto stesso.
Dunque, insomma, c'è l'accostamento tra il melone, poco nobile, addirittura nemmeno venduto nei negozi, il prosciutto crudo che si deve affermare come salume di qualità, mentre prima veniva appunto superato nel gradimento dalla mortadella, ad esempio. Insomma, sembra quasi un accostamento radical chic in qualche modo.
Sì, o nazional popolare, non so, chiamiamolo.
Parte come radical chic e diventa nazional popolare.
Esatto, sì, infatti.
Ho letto racconti di come prosciutto e melone fosse l'antipasto più in voga durante i mondiali dell'82, nelle famiglie che insomma si riunivano per vedere le partite, ecco.
È probabile, cioè io non mi sento di escluderlo, perché effettivamente a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 c'è stato questo salto di qualità nel consumo e nella percezione del prosciutto e anche del melone. Di conseguenza questo accostamento, questa cosa un po' strana anche come gusto, perché effettivamente era molto particolare, ha in qualche modo sollevato i consumi sia dell'uno che dell'altro. Poi ribadisco, in quel momento lì il prosciutto di Parma aveva, soprattutto quello di Parma, aveva bisogno di come dire, rafforzare la propria immagine, e ci è riuscito benissimo, tant'è vero che appunto oggi il prosciutto di Parma ha sul mercato nazionale ma anche internazionale una sua reputazione estremamente elevata, e questo è dovuto a uno sforzo di marketing e anche a una forma di presentazione così particolare, direi tra gli anni 70 e gli anni 80.
Anche gli antipasti risalgono, per quanto riguarda la millenaria tradizione della cucina italiana, agli anni 70-80. C'è anche chi sosteneva che addirittura gli antipasti risalissero all'antica Roma, c'è chi richiama le cene le mitiche cene di Trimalcione, dicendo già all'epoca esistevano gli antipasti. Insomma, tu ci racconti che dobbiamo invece guardare a tempi molto più recenti.
Ma allora, a parte che appunto i banchetti di Trimalcione sono inventati, sono delle caricature fondamentalmente, però è evidente che anche nell'antica Roma in qualche modo il pasto andava iniziato, però se allora consideriamo l'inizio sempre comunque a prescindere da un antipasto, allora c'erano gli antipasti anche a Roma, ma in realtà l'antipasto moderno, ribadisco, quello che conosciamo noi oggi, è un'acquisizione molto recente che non c'entra niente. Fra l'altro, ancora di più rispetto alla cucina medievale rinascimentale, nell'antica Roma i piatti erano mescolatissimi, ovviamente sempre considerando i ricchi che potevano permettersi quello che volevano. Quelli facevano davvero delle cose folli, che noi oggi considereremmo assolutamente folli, per quanto riguarda
Mi ricordo una volta mi raccontasti della macerazione del pesce, sì, che poi creava una sorta di salsa.
Sì, il famoso garum, che era un po' la base di tutti i condimenti romani, era pesce marcio. È inutile che stiamo qui.
Una cosa che se la mangiassimo noi oggi finiremmo dritti dritti al pronto soccorso.
Assolutamente sì, una cosa assolutamente mangiabile.
So che oggi
no, assolutamente, come sapore, ma anche come qualità sarebbe assolutamente insostenibile per noi. So che qualche ristoratore oggi propone qualcosa che ha il nome di garum, ma che ovviamente non c'entra assolutamente nulla con quello che facevano i romani, perché noi quella cucina lì davvero non riusciremo a reggerla da nessun punto di vista.
Come anche, ma ci torneremo in una puntata ciò dedicata ai loro vini. Faremo una puntata sui vini dove ci racconterai tutto, ma i vini dell'antica Roma
era un qualcosa che assomigliava più al fango che non al vino.
C'era dentro anche l'acqua di mare,
per allungarla dovevano usare l'acqua molto spesso l'acqua di mare, la neve, acqua di tutti i tipi, le spezie, perché era assolutamente imbevibile, ma soprattutto non era un liquido, era qualcosa di, appunto, la consistenza di un budino o qualcosa di questo genere, che andava assolutamente diluito, perché altrimenti non si poteva bere. Quindi assolutamente niente di paragonabile con quello che beviamo oggi.
Ecco, allora direi che effettivamente la storia degli antipasti è breve e triste, è riassumibile in un quarto d'ora, il quarto d'ora di questa puntata.
Però ha un finale bello, cioè adesso noi abbiamo tantissimi antipasti.
Adesso noi siamo abbondanti, siamo consumatori di abbondanti antipasti,
esatto,
quello, assolutamente
finale
sì,
felice.
Ma non solo di antipasti, anzi. Direi, e con questo lancio la prossima puntata, noi siamo abbondanti nella mole, nella stazza, consumatori di abbondanti dosi di pasta. La prossima puntata sarà dedicata alla pasta, alla storia della pasta italiana, poi magari ci farai anche un focus su carbonara, amatriciana, insomma le paste più celebri di cui si raccontano tante favole, ancora per tornare al tema del podcast, solo un accenno, c'è un trailer come sempre della prossima puntata.
Ma allora, la pasta sicuramente è il piatto principale e più, come dire, più famoso della cucina italiana, e questo fa sicuramente parte della nostra tradizione. Da quanto tempo e in che modo la pasta è entrata a far parte della tradizione italiana? Questa è una storia un po' più complicata, che ha avuto molti contrasti. Vedremo, c'è stato un periodo storico particolare nel quale la pasta è stata osteggiata addirittura dal governo nazionale.
Possiamo dirlo questo, periodo del fascismo,
il fascismo ha assolutamente osteggiato in tutti i modi il consumo di pasta, ma gli italiani irriducibili sono rimasti mangia maccheroni, e vedremo perché e da quando e come.
Benissimo, ne parleremo nella terza puntata di DOI, denominazione di origine inventata.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi con la collaborazione di Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta.